E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere anche oggi all'ascolto, carissimi amici ascoltatori. Nello studio del libro profetico di Zaccaria, nell'Antico Testamento, abbiamo per ora visto le visioni dell'uomo in groppa al cavallo rosso e le visioni delle quattro corna e dei quattro fabbri. Abbiamo iniziato poi ieri con il capitolo 2 a riflettere sulla visione dell'uomo con la corda per misurare. Questa visione ci viene data ai versetti dall'1 al 5 del capitolo 2, che ora vi rileggo. Poi alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo che aveva in mano una corda per misurare. Chiesi, «Dove vai?» Egli mi rispose, «Vado a misurare a Gerusalemme, per vedere qual è la sua larghezza e qual è la sua lunghezza». Ed ecco l'angelo che parlava con me si fece avanti, e un altro gli andò incontro, e gli disse, «Corri, parla a quel giovane, digli, Gerusalemme sarà abitata come una città senza mura. Tanta sarà la quantità di gente e di bestiame che si troverà in mezzo ad essa. Io, dice il Signore, sarò per lei un muro di fuoco tutto intorno, e sarò la sua gloria in mezzo a lei». Vi ricordo che l'apparizione di questo uomo rivela che è l'angelo del Signore, il Cristo reincarnato, lo stesso che apparve nella prima visione come colui che cavalcava il cavallo rosso. Ora, non c'è un muro di fuoco posto dal Signore intorno alla città, ma Dio dice che in futuro lui sarà un muro di fuoco intorno a loro. Questo significa che Dio sarà la loro protezione. Daniele, Ezechiele, Zaccaria e Apocalisse sono i quattro libri profetici della Bibbia. Guardano tutti al futuro, a quando il regno sarà stabilito qui, sulla terra. Ora proseguiamo con i versetti dal 6 al 9. «Su, fuggite dal paese del settentrione, dice il Signore, perché io vi ho dispersi ai quattro venti dei cieli, dice il Signore. Su, Sion, mettiti in salvo, tu che abiti con la figlia di Babilonia. Infatti così parla il Signore degli eserciti. È per rivendicare la sua gloria che egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio suo. Infatti ecco, io sto per agitare la mia mano contro di loro, ed esse diventeranno preda di quelli a cui erano asserviti, e voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato». Su, è un richiamo ad ascoltare. Significa che sta dando loro qualcosa di veramente importante. In questo caso è un avvertimento. Fuggite dal paese del settentrione. Il paese del settentrione è riferito a Babilonia, sebbene sia situata in una posizione orientale rispetto alla Palestina. È chiamata il paese del settentrione perché truppe e carovane armate provenienti da quella terra verso Gerusalemme entrarono in Palestina dal settentrione per la via chiamata fertile e crescente. «Io vi ho dispersi ai quattro venti dei cieli», dice il Signore. Sebbene la Babilonia storica cadde 2 anni dopo che fu rivelata questa profezia, l'adempimento finale avverrà negli ultimi tempi quando il Signore li raccoglierà dalla dispersione mondiale. Perché uscire da Babilonia? Perché Babilonia stava per cadere, Dio stava per farla cadere. Permettimi di ritornare alle visioni delle corna e dei fabbri. Il primo corno è Babilonia, e ora il fabbro che rappresenta l'impero medio-persiano, che sta arrivando e sta per abbattere Babilonia. Ma l'impero medio-persiano diventerà una grande potenza, un corno, e poi perseguiterà il popolo di Dio. Così Dio farà uscire di scena quella nazione, facendo entrare un altro fabbro, che sarà la Grecia. E la Grecia diventerà una nazione orgogliosa, sotto un sovrano, Antioco Epifane, che uscì dall'impero diviso di Alessandro Magno. Israele verrà perseguitata duramente. Poi Dio farà sorgere un altro fabbro, Roma, che abbatterà la potenza greca. Quando l'impero romano diventerà una grande potenza, dove sarà il fabbro che l'abbatterà? Il Signore Gesù sta per ritornare dal cielo. Lui è il falegname di Nazareth, e lui è anche l'uomo con la corda per misurare. Abbatterà l'anticristo, il suo regno. Poi Cristo stabilirà il suo proprio regno qui, sulla terra. Questa è l'immagine che ci viene data in queste visioni, caratterizzate da un grande significato. Si parla della pupilla dell'occhio suo, è un'espressione insolita, sebbene compaia altrove nella scrittura. In questo caso pupilla significa fessura, attraverso cui entra la luce. È un'espressione che indica qualcosa di molto prezioso, di facilmente danneggiabile, e che necessita protezione. Questo è quello che Israele è per Dio, il Signore. Sto per agitare la mia mano contro di loro. Cioè, tutto quello che Dio ha bisogno di fare è agitare la sua mano contro i nemici del suo popolo, ed esse diventeranno preda di quelli a cui erano asserviti. Coloro che li hanno serviti diventeranno i loro padroni. Ora, nei versetti 10 sino al 12 di Zaccaria capitolo 2, c'è una delle grandi profezie della Scrittura. Manda grida di gioia, rallegrati, figlia di Sion, perché ecco io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore e diventeranno mio popolo. Io abiterò in mezzo a te e tu riconoscerai che il Signore degli eserciti mi ha mandato da te. Il Signore possederà Giuda come sua parte nella terra santa e sceglierà Gerusalemme. Manda grida di gioia, rallegrati, figlia di Sion. Sion è una collina in Gerusalemme. Ci sono numerose sette che vogliono appropriarsi di questo versetto. Così loro hanno spostato Sion in posti diversi nel mondo. Siamo chiari su questo. Quando Dio parla di Sion, non sta parlando di nessun altro posto che non sia la Palestina. C'è il pericolo, nonostante di appropriarsi di queste profezie che furono indirizzate a Israele, riferirle a noi attraverso interpretazioni. Di sicuro è possibile fare dell'applicazione al nostro paese, alle nostre vite, perché qui vengono esposti dei grandi principi. Ma quando Dio parla di geografia, intende esattamente quello che dice. Ma qualcuno dice, questa è una visione, concesso, ma una visione è una visione di realtà. Due amici erano in disaccordo sulla interpretazione dell'Apocalisse. Uno disse, non significa quello, e l'altro, allora dimmelo tu quello che significa. È un simbolo. D'accordo, ora mi dici un simbolo, ma di che cosa? Oh, è solo un simbolo. Non sai che un simbolo deve essere un simbolo di qualcosa e deve avere senso? Non puoi semplicemente tirare fuori una spiegazione dal cappello e dire questo è quello che significa. Come puoi sapere quello che significa? È un simbolo di qualcosa e attraverso attenti studi e paragoni con altri passaggi paralleli devi determinare che cos'è. Nessuna profezia è una interpretazione personale. Deve essere testata dall'intera parola di Dio. Comunque, quando Dio usa un termine geografico come Sion, sta parlando di Sion in Israele. E si noti che si sta rivolgendo alla figlia di Sion, che è la nazione di Israele. Questa è un'immagine molto familiare per Israele e non può significare niente per gli altri popoli. Perché ecco io sto per venire e abiterò in mezzo a te, dice il Signore. Dio intende ciò letteralmente. Dio intende venire su quel puntino terrestre chiamato Sion e un certo gruppo di persone che saranno lì, Israele, la figlia di Sion. In quel giorno molte nazioni si uniranno al Signore. Si noti che non è solo Israele, ma in quel giorno molte nazioni si convertiranno a Cristo. Unirsi al Signore, essere uniti a Lui in fede e in esperienza spirituale. Il Signore possederà Giuda. La conversione di molte nazioni non significa che Dio non adempirà la promessa fatta a Giuda. Zaccaria ricorda al suo popolo di nuovo che essi sono l'eredità di Dio, la sua parte. Questo dovrebbe rispondere una volta per tutte a quelli che insistono nel dire che Giuda si riferisce ai giudei e Israele a un'altra razza. Dio dice che intende ereditare Giuda. Come sua parte nella Terra Santa. Questo è l'unico posto nella Bibbia dove viene usata la frase Terra Santa. Oggi non è la Terra Santa. Lo so che qualcuno penserà, ma è la Terra Santa. Quello è il posto dove Gesù ha camminato. Bene, le sue impronte sono andate via. Non sta camminando lì ora. Tuttavia un giorno ritornerà e quando lo farà, quella sarà di nuovo la Terra Santa. E sceglierà ancora Gerusalemme. Questa frase significa che proprio ora non sta scegliendo Gerusalemme. E anch'io non lo farei, ma quando la sceglierà di nuovo diventerà la capitale di questa terra. Ricorda che nessuna profezia proviene da una interpretazione personale. Deve disporsi parallelamente alle altre scritture. E vorrei attirare la tua attenzione su un passo parallelo in Isaia, capitolo 2, versetti 2 e 3. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli e diranno «Venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion, infatti, uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore». E tutto ciò guarda in avanti al periodo del millennio. E ora passiamo al versetto 13 di Zaccaria, capitolo 2. Ogni creatura faccia silenzio in presenza del Signore, perché Egli si è destato dalla sua santa dimora. In quel giorno tutta la terra farà silenzio. Oggi si sente tanto parlare di libertà di parola. In quel giorno ci sarà un'incredibile libertà di silenzio. Perché? Perché Dio sarà nel suo Tempio Santo. Questo guarda avanti alla sua presenza visibile sulla terra durante il millennio. Questa prospettiva avrebbe dovuto essere un incoraggiamento per il popolo ai tempi di Zaccaria. Sono sicuro che fu così e deve essere un incoraggiamento per noi oggi. Dio ha un piano, un proposito per ciascuno di noi. Sta lavorando nella tua vita, nella mia. Lavora nei nostri cuori perché questa è la sua volontà. Oh, che possiamo essere in armonia con Lui e andare nella stessa direzione in cui Lui sta andando. Nel capitolo 3 troviamo la visione di Giosuè e Satana e del germoglio. Mentre continuiamo il nostro studio delle 10 visioni che Dio mandò a Zaccaria, teniamo presente che siamo in una sezione altamente figurativa della parola di Dio. Un punto di vista generale ci darà una prospettiva di quello che ogni visione cerca di dirci. Ancora, c'è bisogno di paragonarle con gli altri passaggi profetici delle Scritture. L'Apostolo Pietro dice: «Nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale», Seconda Pietro 1, versetto 20. Cioè, non dobbiamo interpretarla come a sé stante, ma confrontarla con l'intero programma delle profezie per arrivare a un punto di vista generale che si estende da un'eternità passata a una futura. Nel versetto 1 di Zaccaria, capitolo 3, leggiamo la visione di Giosuè e Satana. «Mi fece vedere il sommo sacerdote, Giosuè, che stava davanti all'angelo del Signore, e Satana, che stava alla sua destra per accusarlo. Mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè». Si tenga presente che questo non è quel Giosuè che condusse i figli di Israele nella terra promessa. Questo è quel Giosuè che servì come sommo sacerdote tra il residuo di Israele, che ritornò a Gerusalemme dopo la schiavitù di Babilonia. Il nome Giosuè significa «Yahweh salva», e nella lingua greca del Nuovo Testamento il nome è tradotto come «Gesù». Ricorderete che l'angelo, nell'annunciare la sua imminente nascita, disse: «E tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Matteo 1, versetto 21. Così si nota che il nome Giosuè è particolarmente appropriato a questo sommo sacerdote e prefigura quello che la nazione di Israele sarebbe diventata, cioè una nazione santa, un sacerdozio regale. Giosuè, che stava davanti all'angelo del Signore, quest'angelo è il Signore Gesù Cristo, prima della sua incarnazione, come abbiamo visto nei precedenti capitoli. E Satana che stava alla sua destra. È abbastanza ovvio che se Zaccaria ha visto Giosuè, ha visto anche Satana, il che significa che Satana è una realtà, una persona. Nella nostra cultura contemporanea, un interesse rinato, vediamo, proprio nei confronti di Satana, era uscito quasi completamente dal vocabolario della maggior parte della gente dei cosiddetti paesi cristiani per quasi 50 anni. Si erano dimenticati di lui, o forse credevano che non menzionandolo sarebbe andato via. Ma lui non è andato via, è una realtà. Il presente interesse per il soprannaturale, sfortunatamente, è ritornato verso Satana e verso i demoni piuttosto che verso Dio e il Signore Gesù Cristo. La Bibbia ci dice, e il moderno modo di pensare richiede questo, che il male si è incarnato, che è rappresentato da una persona. Comunque, molta gente è caduta nel culto dei demoni. Logicamente, se il male deve essere personificato, allora anche il bene deve esserlo. Il bene è Dio, e Dio è buono. Dio nella persona del Signore Gesù Cristo sarà la risposta finale agli uomini che stanno cercando una soluzione ai loro problemi, al male del mondo. Satana era lì per accusarlo. Il fatto che Satana sia alla destra di Giosuè potrebbe significare che è lì per sostenerlo o per difenderlo. No, lui è lì per accusarlo. È tipico di Satana. Le Scritture ci dicono che tu ed io abbiamo un avvocato presso Dio, il Padre. Perché abbiamo bisogno di un avvocato presso Dio, il Padre, chiediamoci, a causa del nemico che ci accusa. In Apocalisse 12, versetto 10, è chiamato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusa davanti al nostro Dio. Sono dell'opinione che un giorno ha fatto un'accusa contro di me, sono sicuro che è una valida accusa. Sono anche sicuro che ha avanzato contro di me accuse fin dal giorno in cui sono diventato figlio di Dio. E Satana stava alla destra di Giosuè ad accusarlo. Stava probabilmente dicendo a Dio: come puoi sopportare quest'uomo? È un peccatore. Satana era l'accusatore della nazione di Israele. Lui è davvero un antisemita. Se vuoi sapere chi è il capo dell'antisemitismo, è il diavolo stesso. Tuttavia, come figli di Dio abbiamo un avvocato presso il Padre. Giovanni, scrivendo ai credenti, dice: figli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Vorrei fosse così, ma non lo è. E se qualcuno pecca, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Così è scritto in 1 Giovanni 2, al versetto 1. E Gesù Cristo è l'angelo del Signore, davanti al quale c'è Giosuè, il sommo sacerdote, nella versione di Zaccaria. Il versetto 2 di Zaccaria, capitolo 3, ci dice: il Signore disse a Satana: ti sgridi il Signore, Satana. Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizione strappato dal fuoco? Ti sgridi il Signore. Questa è un'espressione molto gentile, secondo il mio giudizio. Penserei a un rimprovero più forte di quello. Ma Dio rispetta colui che ha creato. Ricorda che Dio lo ha creato astro mattutino, figlio dell'aurora. Isaia 14, versetto 12, probabilmente la più alta creatura che abbia mai creato. Poi fu trovato il peccato in lui. Che tipo di peccato? Concupiscenza? Furto? No. Fu trovata volontà di Dio. Amico, quello è peccato. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via. Isaia 53, versetto 6. Specifici peccati come omicidio, furto, menzogna, adulterio. Questo è il problema dell'umanità. Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Questo rivela che il rimprovero non viene a causa della persona di Giosuè, ma a causa di Gerusalemme, la capitale della nazione. Non è forse costui un tizione strappato dal fuoco? Sembrava che Gerusalemme non potesse mai più essere ricostruita dopo che Nabucodonosor la distrusse. E giacque nella polvere, nelle ceneri, per 70 anni. Poi la città venne ricostruita dalle rovine, un tizione strappato dal fuoco. L'evangelista John Wesley si definì un tizione strappato dal fuoco. Penso che oggi molti di noi si considerino allo stesso modo. Quando guardo indietro, sembra un caso il fatto di essere stato salvato. Semplicemente non sembra possa essere accaduto a me, ma fu proprio così. E ora so che non fu affatto un caso, si può dire di ogni peccatore che viene a Cristo, che è un tizione strappato dal fuoco. E con queste riflessioni voglio terminare qui il nostro appuntamento con il libro di Ezechiele. Per saperne di più, io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì prossimo. Ciao.